Oh, buongiorno Victor, grazie come sempre per la tua presenza da queste parti. Ci sei?
Ciao, buongiorno a voi.
Allora, Victor, ho letto un sacco di cose stamattina. Da un lato, diciamo, chi più aveva investito anche emotivamente sul governo Sanchez, in particolare su Podemos, che oggi si strappa un po' i capelli sui giornali. Altrove, diciamo. Analisi un po' più pacate che, come dire, tengono conto del fatto che tutto sommato il Partito Socialista ha retto, e tengono conto del fatto che questa mossa di di sciogliere il governo subito dopo le elezioni domenica è stata sicuramente una mossa abbastanza, come dire, dirompente. Io ti chiederei un tuo parere in generale, partendo magari proprio dalla tua città, dalla città dove vivi, cioè Barcellona, che vede con domenica, penso possiamo dirlo, la fine dell'esperienza di Ada Colau come sindaca, o no?
Sì, allora sono molte cose quelle che hai iniziato a dire, cerchiamo di mettere un po' di
Fai
ordine.
un ordine tu, ecco.
Ok, proviamo dal locale per poi arrivare al globale. Chiaramente, il risultato elettorale di domenica sancisce la fine dell'esperienza della città ribelle di Barcellona, una cosa oramai assodata da tutti, dalla stessa Ada Colau. Nel suo discorso finale giustamente ha detto grazie a tutti per la fantastica campagna, qui comunque abbiamo lasciato una forte impronta, Barcellona sarà una città progressista, sempre sarà così, speriamo ci sia una maggioranza progressista. Cosa è successo realmente? È successo che il primo partito alle elezioni comunali di Barcellona è stato il partito di Junts con Xavier Trias, che è stato ex alcalde di Barcellona dal 2011 al 2014, quindi giustamente prima dell'entrata di Ada Colau. Il secondo partito, anche se mancano, c'è uno scarto di un centinaio di voti, circa 200 voti, che potrebbe avere una minima variazione con il voto delle persone che vivono all'estero, che arriverà in 2 o 3 giorni, verrà portato dalla giunta centrale, sono i socialisti con Giacomo Colboni, che sono, o meglio erano, i soci di governo di Ada Colau in questi due governi di Barcellona in Comú. Il terzo partito è Ada Colau, quindi la sinistra progressista post 15M, eccetera, eccetera. Gli indipendentisti di scala repubblicana crollano, la CUP, la sinistra anticapitalista, non riesce neanche a entrare, aumenta il voto del PP ed entra Vox, il partito di estrema destra, nel Consiglio Comunale di Barcellona, quindi con una rappresentanza politica. Ora è chiaro che con gli scenari, con la legge attuale a livello comunale dice che se non c'è una maggioranza il sindaco sarà scelto tra il partito che ha più voti. E secondo anche le posizioni fatte ora dai vari partiti, quindi la Schiera Repubblicana che ha detto che non vuole investire, non vuole votare ai socialisti, alla Colau che ha chiesto di fare una maggioranza più ampia, però i numeri sembrano abbastanza chiari, il prossimo sindaco sarà Xavier Trias, quindi Junts. Questa sinistra, sinistra, perdon, questa destra indipendentista, autonomista, è un po' complessa la questione perché giunge da sì un partito che ha avuto molto peso a livello catalano sulla questione indipendentista, però qui nella questione più di Barcellona è molto più una destra neoliberale di vecchio stampo catalanista, più autonomista che veramente indipendentista, anche se il partito cambia quello, però sono le variazioni tra il locale e il generale. Cosa è evidente però dal risultato elettorale è che molti voti che anche sono stati presi dalla Colau, vedendo che la CUP probabilmente non sarebbe potuta entrare per dare sostegno, non sono stati sufficienti, quindi buona parte anche dei quartieri più poveri, che erano quelli che l'avevano votata nel primo mandato, come tutto No Barris, come parte della Post Poble Nou, alla fine sono ritornati a votare i socialisti, che sono sempre stati il riferimento istituzionale che avevano. Quindi l'esperienza della Colau si conclude, lei ha ringraziato e da qui quasi passiamo alle nazionali perché il discorso che è stato fatto poco dopo sembra che le intenzioni siano da parte sua di saltare alle politiche nazionali, quindi unirsi al nuovo gruppo di Sumar, una di queste secessioni di Podemos. È chiaro che ora torneremo qui nel comune di Barcellona a uno scenario simile a quello che c'era nel 2011, quindi giusto nel momento del movimento degli Indignados, del Kinzem e quant'altro, anche se ci sono attori che non sono, sono di una destra molto più forte come quella di Vox, che quindi cerca di colpire ed attaccare buona parte anche dei diritti civili e sociali, che porta una carica di estrema destra molto più presente. Quindi sarà uno scenario un pochettino più complesso, saranno anni sicuramente un po' più difficili da gestire, che entreranno sicuramente in scontro con tutti quello che sono i movimenti sociali della città, ma anche dei dintorni.
Ok, e questo diciamo è il quadro barcellonese catalano. Okay. A livello nazionale che cosa cambia, se cambia qualcosa, almeno per quello che sono le quindi i grandi scenari?
In realtà, claro, la sensazione che io ho è che in questa varietà, ritorniamo a uno scenario che è simile a quello del 2000, tra il 2000 e il 2011, quindi sono scenari tra il Partito Popolare di Aznar e il Partito Popolare di Rajoy, quindi il País Valencià che ritorna ad avere una forte presenza del Partito Popolare, che vince e stravince, le isole Baleari anche, nel centro della Spagna pure, qui in Catalogna prendono molto più peso, anche se erano solo comunali, non erano regionali, i socialisti che riprendono a essere quasi il primo partito di riferimento della sinistra, con un crollo degli indipendentisti, quindi un cambio totale. Ma l'altra cosa è soprattutto la grande mazzata che si è presa Podemos e Sumar e tutte le varie liste, tanto comunali come in parte regionale, quindi il crollo che è successo di quest'area che veniva dal movimento del 15M, che aveva intenzione di cambio, che era anche arrivata a governare lo Stato centrale, però che si è vista poi incapace di portare avanti buona parte delle lotte e si è trovata in una dinamica abbastanza distruttiva tra media di massa, tra dibattiti infiniti su alcune leggi abbastanza semplici come quello dei diritti delle persone trans, stanno perdendo moltissimi voti, a serie anche di una serie di fratture, di perdite di leadership interne. Quindi quello che si vede è uno scenario in cui i socialisti riprendono più forza, il Partito Popolare prende più forza, cioè il Vox che prende sempre più forza, qui in Catalogna ha più di 100 rappresentanti nei vari consigli comunali, quindi prima ne aveva credo 4-5, passa a 100, quindi un'esplosione. Gli assi si polarizzano e diventano sempre più forti, ritorniamo a un bipolarismo abbastanza più forte, ed è anche qui la decisione sicuramente di Sánchez di anticipare per forse evitare danni più grossi. Questa è, secondo alcune analisi, la cosa forse un pochettino più complessa.
Cioè, in tutto questo però diciamo salta agli occhi, me lo dici tu, insomma mi pareva anche a me dai dati, ma anche un po' dall'atmosfera che si respira, che il grande sconfitto non sono tanto i socialisti, che tutto sommato rimangono sulle stesse posizioni, quanto appunto tutto quello che si muoveva a sinistra dei socialisti, sia a livello nazionale con Podemos, ma anche a livello catalano o barcellonese, insomma, che formazioni della sinistra radicale di Barcellona non riescono neanche a entrare in consiglio comunale, è una cosa abbastanza pesante. Altrove penso, che ne so, al Paese Basco, le formazioni della sinistra indipendentista, che magari avevano un come dire, taglio, un piglio più governista, più socialdemocratico, chiamiamolo come ci pare, sono andate molto meglio. Ecco, tutto questo che cosa comporta? Che torneremo a quanto si viveva 15 anni fa, quindi con un sostanziale bipolarismo, bipartitismo, oppure ci saranno delle mutazioni?
Allora, è difficile prevedere il futuro. La mia sensazione comunque è che questo ciclo politico si è concluso in maniera definitiva. Tutto quello a livello nazionale che era a sinistra della PSOE ritornerà a una dimensione più simile di quella di Esquerra Unida, quindi una sinistra che fa la stampella con poco margine di manovra a livello istituzionale o anche lì di peso di negoziazione, di accordi e di trattativa con il PSOE, che sarà quella che detterà la linea, e dall'ambito diciamo più indipendentista catalano, anticapitalista, ci sarà una necessità di costruzione per avere un progetto più chiaro, perché in ambito locale quel fantastico progetto che era chiamato il municipalismo, che era partire dalle zone piccole per arrivare poi alle zone grandi, avere delle influenze, ha costato con la incapacità istituzionale, soprattutto col Tribunale Costituzionale, di poter fare delle leggi che potessero avere dei cambi reali dall'istituzione alla parte sociale, perché comunque quello che abbiamo visto negli ultimi anni è che tutte le volte che c'erano forti pressioni si facevano delle leggi che anche controllassero gli affitti con un equo canone in Catalogna, poi veniva distrutto dal Tribunale Costituzionale e via. Quindi c'è da lì il bisogno di ripensare che progetto bisogna portare avanti, con che mezzi, con che strategie. Questa è, diciamo, nell'area più della sinistra del PSOE. Ora è chiaro che comunque la candidatura, la proposta di Sánchez di sciogliere le Camere e di fare delle elezioni il 23 di luglio ha un'intenzione chiarissima, che è quella di distruggere l'area di Podemos, mostrarsi come l'unico partito con il voto utile contro l'avanzata dell'estrema destra, quindi capitalizzarlo in maggior maniera. Chiaro, questa proposta e questa idea, che comunque è sempre stata l'idea di Sánchez, perché anche se in Italia si parlava di un grande governo di coalizione, era un governo di coalizione dove c'era uno che decideva le cose e uno che cercava di proporlo in qualche modo, in un'altra cosa non ce la faceva quasi mai, quindi la capacità di
una coalizione particolare.
È una coalizione particolare, cioè è una coalizione in cui alla fine c'è uno che è grande e grosso, che accetta quello piccolino, gli dice boh, fai due cosettine, però poi alla fine quasi sempre decido io. Su molte leggi le cose sono andate così, quindi è una cosa che in realtà credo che in Italia non sia stata spiegata così bene, perché si mostrava semplicemente tutte le volte che venivano fatte delle proposte di legge o delle proposte di cambio da parte di alcuni partiti che erano spinti moltissimo a livello mediatico come Podemos, poi in realtà vedevi che quando poi si arriva alla conclusione del risultato della legge le cose non erano così, ed era una vittoria classica dei socialisti che portavano avanti la loro linea socialdemocratica, socialliberale. No? Quindi questa è una cosa. Quindi con l'intenzione chiaramente di Sánchez, che è di ritornare a essere l'unico partito di riferimento della sinistra, con un appoggio esterno dei tanti piccoli partitini, e per avere magari degli accordi, dare qualche briciola, qualche piccola variazione, quattro soldi e via, l'idea, la strategia questa è sicuramente la migliore. Chiaro, però porterà uno scenario che sarà molto più simile a un periodo di Aznar o del Partito Popolare per quello che riguarda il rischio dall'altra parte, perché la estrema destra di Vox sta aumentando, sta crescendo continuamente, anche spinta da una parte delle lobby economiche di questo paese, e il Partito Popolare che recupera, diciamo, buona parte dei voti della fame, nonostante 10 anni, sono passati meno di 10 anni da tutti i grossissimi casi di corruzione, identifica che lo scenario è abbastanza complesso e rischioso, e potrebbero essere anni abbastanza complessi.
Senti, da questo punto di vista l'ultima cosa che volevamo chiederti è ci sono già delle esperienze in atto di governo locale fra, diciamo, la destra in doppio petto e per bene, si fa per dire, del Partito Popolare e Vox. Come governano in effetti? Qual è la realtà effettiva delle cose una volta che sono al governo? Diciamo, in qualche modo si stempera l'estremismo di Vox quando arrivano nelle stanze del potere, oppure no, per quello che si è potuto vedere fino adesso? Pronto? Sulla domanda sui neofascisti purtroppo è caduta la linea.
Ora.
Ci sei, no? Eccoci. Okay. Beh, no, stiamo parlando di Vox e subito no. Cade la linea, mamma mia che paura, ecco.
No. Allora, io ti dico, la mia esperienza è, almeno la mia conoscenza riguardo, è un po' limitata, perché alcuni di questi governi comunali sono principalmente in altri territori non vicino a me, quindi non sono né in Catalogna né in alcune parti del paese Valencia con cui ho più contatto, però se non sbaglio sono in Castiglia-La Mancia e alcune anche in Andalusia. Quello che si è visto essenzialmente è che c'è una tendenza a stemperare alcune componenti sicuramente più misogene, nonostante si mantengono nella narrativa e nella narrazione di quello che dicono i rappresentanti di Vox. Quello che si mantiene essenzialmente più una difesa dei valori tradizionali della destra spagnola, anche perché sicuramente Vox è un attore sì di estrema destra, sì tradizionalista, sì che recupera in buona parte dei fascisti, ex fascisti che abbiamo visto negli ultimi anni. Qui ad esempio in Catalogna sono entrati come rappresentanti comunali ex militanti del Movimento Sociale Repubblicano e alcuni di Democrazia Nazionale, quindi dell'estrema destra sicuramente più volente, che quegli anni sono un po' invecchiati, ora passano alle istituzioni, però comunque mantengono tutto questo insieme di valori non troppo lontani comunque dalla gestione più economica e sociale del Partito Popolare, che comunque è una destra conservatrice con alcuna componente neoliberale per interessi diciamo, di questa mafia post-franchista, che era questa grande macchina del franchismo, in cui il regime dava soldi alle persone più legate al governo, e era tutta una struttura mafiosa abbastanza complessa, diciamo, per così dirlo. Quindi quello che sarà è la complessità, non tanto solo di Vox, però dello stesso Partito Popolare, di quello che potrebbero arrivare in ambito nazionale sui diritti civili più ampi, che i diritti delle persone LGBTI, delle persone trans, tutta la questione del genere, quindi della violenza di genere con le leggi strutturate, il sostegno alle donne, e poi l'altra questione che è la filosofia che hanno chiaramente dell'attacco alla lingua, alle differenze regionali del territorio dello Stato spagnolo. Cosa che comunque bisogna dire che è una delle loro bandiere, però in molti altri settori è una cosa che viene considerata più come un folklore da parte di molte delle sinistre dello Stato spagnolo, quindi non c'è una reale difesa della lingua e della cultura catalana, basca, gallega o baleare, ad esempio. Quindi c'è sì forse una leggera riduzione, ma perché comunque anche le linee dure del Partito Popolare non sono così lontane. Basta solo pensare al tentativo di riforma dell'aborto del 2014 fatto dal ministro Gallardón, che era del Partito Popolare. Quindi non stiamo parlando di una destra neoliberale moderna per il Partito Popolare e di un'estrema, estremissima destra per Vox. Stiamo parlando di un'estrema destra di Vox e una destra conservatrice, quindi si capiscono abbastanza bene tra di loro.
Beh, insomma, c'è possibilità di trovare un accordo, ecco, non dobbiamo temere. Va bene, Victor, se non c'è altro da aggiungere, ti